Il canto si apre con un'ampia perifrasi di tipo astronomico che allarga l'orizzonte a un piano cosmico, dopo la descrizione così tragica delle vicende terrene, sia del passato sia del futuro, legate alle discordie, agli odi, alle uccisioni, alla corruzione dilagante. Il significato generale della perifrasi è che qui nel purgatorio sono circa le 3 del pomeriggio, mentre sulla terra, in Italia, è mezzanotte. E molte locuzioni riguardano il sole, riguardano la luce del sole, che ritroviamo espresse in più parti del canto. È un po' il filo conduttore, la luce del sole. I raggi colpiscono Dante frontalmente, perché ormai i due pellegrini si stanno dirigendo verso il tramonto. E la vista di Dante addirittura viene appesantita, come se fosse un peso che gli chiude le palpebre, da una luce ancora più forte, tanto che deve sollevare le mani e cercare un riparo a questa luce, che davvero gli dà fastidio. Seguono ancora 3 terzine legate alla rifrazione della luce. Quando la luce, un raggio di luce rimbalza sulla superficie dell'acqua, su uno specchio, sale in modo esattamente pari, parecchio, rispetto al raggio che è sceso, e si allontana dalla perpendicolare in uguale misura. Allo stesso modo gli sembra di essere colpito da una luce riflessa, e quindi abbassa subito lo sguardo, si sottrae rapidamente a quel fulgore. Ancora il discorso prosegue sempre sulla luce, con la domanda di Dante di che cosa si tratta. Virgilio gli spiega che quella luce promana da un messaggero celeste, e lo rincuora rivelandogli che presto non sarà per lui gravoso vedere questa luce, ma anzi sarà un diletto, sarà una gioia. Quella gioia che la natura ha predisposto di provare. Dante, attraverso questa spiegazione di Virgilio, ci spiega che noi siamo predisposti, siamo nati per, come aveva detto ai superbi, nati a formare l'angelica farfalla, ecco, noi siamo predisposti a godere della luce di Dio, ma non lo facciamo subito perché siamo ostacolati, oscurati dalle due gravi colpe precedenti, la superbia e l'invidia, e anche dall'ira, delle quali dobbiamo pentirci e dalle quali dobbiamo allontanarci. Giungono di fronte all'angelo benedetto, che lietamente li invita a entrare e a percorrere una scala che sicuramente è meno ripida delle precedenti. Mentre salgono, Dante chiede ancora una spiegazione. Cosa voleva dire Guido del Duca quando invitava gli uomini a non porre il cuore là ov'è mestier di consorte divieto? Questa prima metà del canto è dedicata ancora alla invidia, a superare la grave magagna dell'invidia. Virgilio qui spiega che la invidia è legata intimamente con l'avarizia, con la cupidigia, con il desiderio smodato di beni materiali. Vedendo l'altro avere dei beni, lo invidi, vuoi che cada in disgrazia per potertene appropriare tu. Se noi desideriamo dei beni terreni, non vogliamo dividerli con gli altri, perché il possesso di un bene, se diviso con altri, diminuisce la nostra parte di godimento. Se invece desiderassimo i beni spirituali, cioè l'amore celeste, non avremmo più quel timore di vedere la nostra porzione di beni diminuire, perché quanti più sono coloro che condividono i beni spirituali, tanto maggiore è la parte di bene che ciascuno possiede. E ancora Dante chiede spiegazioni di questo: com'è possibile che un bene distribuito tra più possessori li renda più ricchi che se fosse posseduto da pochi, da uno solo. E allora di nuovo Virgilio gli spiega che sta ragionando secondo una mentalità umana, fisica, terrena, mentre osservando i beni spirituali che sono legati all'amore, l'amore è come quel raggio di sole che rifrangendosi in più specchi si dilata e addirittura aumenta l'intensità della sua luce. E quindi c'è questo rapporto tra l'amore, Dio, le anime, la carità, l'amore che le anime riversano a Dio in un continuum che moltiplica l'amore. Ecco perché il desiderio di beni spirituali non può che arricchire e diventare più grande, più forte, più bello se è condiviso con gli altri. Ma comunque, se il ragionamento di Virgilio non gli basterà, ci sarà sempre Beatrice che potrà spiegargli tutto bene senza schermi. Mentre Dante stava per dire sono soddisfatto della spiegazione, ecco che arrivano sul girone, sulla cornice, sulla terza cornice. Qui Dante viene colto tre visioni estatiche. Gli sembra di vedere realmente una donna che sta per entrare nel tempio e con atteggiamento dolce di madre rimprovera Gesù per non aver avvertito lei e suo padre del suo allontanamento, e facendoli quindi preoccupare. Allude all'episodio del ritrovamento di Gesù nel tempio dopo averlo cercato tre giorni. Questo esempio è un esempio di mansuetudine, cioè di persone che invece di arrabbiarsi, di adirarsi, reagiscono con la mansuetudine. Sparisce questa visione ed ecco ne compare un'altra. Un altro esempio di ira che invece si manifesta nella moglie di Pisistrato, un'ira ingiustificata e ingiusta, alla quale il marito Pisistrato reagisce invece con mansuetudine. La moglie voleva la punizione di un giovane che aveva osato baciare in pubblico la figlia, e invece il padre la trattiene e la corregge da questa ira nefasta ricordandole che se fossero stati condannati coloro che amano, che ci amano, che cosa avrebbero dovuto fare con quelli che vogliono il nostro male. Il terzo esempio, vedi di nuovo un esempio di ira e di rabbia ingiustificata, come quella degli ebrei, genti accese in fuoco d'ira, con pietre uccidono questo giovinetto gridando martira, martira, quindi questo atteggiamento di rabbia e che conduce alla morte, mentre, ecco l'esempio di mansuetudine, Santo Stefano chiede il perdono per i suoi persecutori. Finite queste visioni, Virgilio, che lo vede che si sta quasi svegliando da un sonno, gli chiede che cos'hai che non puoi reggerti in piedi, hai camminato per più di mezza lega con gli occhi velati e le gambe impacciate come chi è vinto dal vino o dal sonno. Dante vi sta per spiegargli che cosa ha visto, ma Virgilio lo ferma e gli dice no, anche se tu avessi sul volto 100 maschere, i tuoi pensieri mi sarebbero chiari. So che quello che ti è stato mostrato è servito per infondere nel tuo cuore quella pace che sgorga dalla fontana eterna dell'amore. Non ti ho quindi domandato che cosa hai per sapere che cosa ti è successo, ma per spronarti a camminare più velocemente, perché è necessario pungolare i pigri che sono lenti a sfruttare la condizione di veglia quando essa ritorna. E allora c'è un'anticipazione anche alla cornice successiva, che è quella dell'accidia. Proseguono l'ora vespertina guardando attentamente e a un certo punto la loro vista viene annebbiata da un fumo che li avvolge e che impedisce loro di vedere e di respirare l'aria pura. Entrano nel fumo dell'ira, quella che sarà la pena degli iracondi.